un botta e risposta tra il presidente uscente degli Stati Uniti, Barack Obama, e il presidente eletto Donald Trump. L'uno sta alle Hawaii in vacanza, ma non solo, lo vedremo poi, e l'altro sta in vacanza nel suo resort in Florida. Un botta e risposta via televisione per Barack Obama, via Twitter, come dovremmo abituarci se non ci siamo già abituati, per Trump. Obama sembra aver alzato il tono della polemica nei confronti del suo successore e anche delle provocazioni politiche nei confronti del suo successore, ma alla CNN ha detto: se avessi potuto correre per la Casa Bianca e avessi spiegato la mia visione agli americani, avrei potuto mobilitare la maggioranza, quelli che credono ancora in un messaggio di speranza e cambiamento, e avrei vinto ancora le elezioni. Peccato che sia un'ipotesi non realizzabile, perché la Costituzione vieta un terzo mandato. Trump si è piccato e ha twittato: il presidente Obama dice che avrebbe vinto contro di me, ma non sarebbe successo in nessun modo. E fa pure l'elenco dei motivi: i posti di lavoro, l'ISIS, il sedicente Stato islamico, e l'Obamacare. Ora, l'affermazione è icastica e si adatta benissimo a Twitter, prescinde da alcuni dati di fatto: la disoccupazione non è mai stata così bassa negli Stati Uniti, l'ISIS, le milizie jihadiste sono in difficoltà, se non in rotta, sia in Iraq che in Siria, e l'Obamacare comunque garantisce assistenza sanitaria ad almeno 20 milioni di cittadini americani che altrimenti ne sarebbero privi. Ma si sa che nella comunicazione di Trump la verità non è l'essenziale, l'essenziale è la polemica, e anche questa volta è riuscito a suscitarla, a raccogliere la provocazione di Obama e a rilanciarla con un certo successo.
Ecco Giampiero, proprio su questo aspetto, visto che ormai è chiaro che quando si scende in una dogfight, quando i toni si alzano, Trump ha dimostrato di avere tanto il physique du rôle quanto i mezzi per spuntarla, perché Obama si è lanciato o si è fatto trascinare in questa polemica, secondo te?
ma secondo me Obama si è crescentemente irritato per le dichiarazioni di Trump fatte fin da subito la sua elezione, di smantellamento delle politiche e dei risultati raggiunti di Obama. Passi per l'Obamacare, che è la riforma sanitaria che era stata sotto attacco in tutta la campagna elettorale, ma Trump ha rimesso in discussione le aperture con Cuba, approfittando, cogliendo l'occasione della morte di Castro. Le sue scelte di governo mettono in discussione la continuità dell'accordo con l'Iran sul nucleare, che per l'amministrazione Obama e per molti osservatori è invece essenziale per la sicurezza degli Stati Uniti e anche per l'equilibrio nucleare in una regione molto delicata come il Grande Medio Oriente. Trump continua a fare il filo, trovando una sponda in questo, a Vladimir Putin, e infine ha anche messo in discussione le scelte politiche fondamentali sulla Cina, non solo dell'amministrazione Obama, ma di tutte le amministrazioni statunitensi prima di lui. Quindi una serie di picconate alla politica di Obama che Trump poteva benissimo portare una volta che fosse alla Casa Bianca. Ha incominciato a farlo prima. Fin quando è presidente Obama ha il potere di decidere di replicare, almeno uno di questi episodi, forse due degli episodi che hanno segnato le ultime settimane, di uno abbiamo già parlato con gli ascoltatori di SBS Italia, cioè il rilancio da parte della CIA delle accuse agli hacker russi di aver influito sulla campagna elettorale. Il secondo è recente: lo schiaffo all'ONU, a Israele, dato dagli Stati Uniti, senz'altro ha giocato l'irritazione con Trump e nei confronti di Israele, ma se vuoi lo vediamo adesso, anche l'antipatia che divide da sempre Obama e il premier israeliano Benjamin Netanyahu.
A proposito di tweet, parlavi appunto delle reazioni di Trump alla polemica innescata dalle parole di Obama alla CNN, e a proposito di tweet, Trump si è scagliato contro le Nazioni Unite, ha detto: hanno un grande potenziale, ma al momento sono solo un club nel quale le persone si riuniscono, chiacchierano e si divertono. Tutto questo è molto triste. Detto da un presidente statunitense, è un'affermazione estremamente forte.
Sì, è un'affermazione forte detta da un presidente che nella sua campagna elettorale non ha mostrato nessun interesse, oltre che nessun rispetto per la diplomazia multilaterale e per le organizzazioni internazionali, che adesso diventi un cantore dell'ONU che potrebbe essere, deprecando l'ONU che è, ma vedremo come si comporterà. Tra l'altro, almeno all'ONU ha mandato una personalità, un personaggio credibile, rispettato e con la capacità di prepararsi, che è quella Nikki Haley, sua avversaria nella campagna elettorale dentro il Partito Repubblicano, che dalla Carolina, dal governatore della Carolina del Sud, arriva a fare il rappresentante degli Stati Uniti all'ONU. È senz'altro forse il volto migliore dell'amministrazione, la scelta migliore dell'amministrazione Trump, quella che non ha i connotati della persona sbagliata al posto sbagliato. Vedremo come riuscirà a rivitalizzare le Nazioni Unite se da Washington le verranno istruzioni adeguate. Per quanto riguarda invece quello che è successo con Israele, è abbastanza semplice: nel Consiglio di sicurezza c'era una risoluzione che condannava i nuovi insediamenti israeliani nei territori. Molto spesso in passato gli Stati Uniti con il loro veto bloccavano la risoluzione, questa volta gli Stati Uniti si sono astenuti e 14 paesi, 14 su 15 sono quelli che compongono il Consiglio di sicurezza, c'erano appunto la Francia, la Gran Bretagna, la Nuova Zelanda, la Spagna, oltre che la Russia e la Cina, le altre due potenze con diritto di veto, tutti hanno votato a favore. Ora Israele l'ha presa molto male, parla di un complotto ordito da Obama. Netanyahu ha bollato il voto come una vergogna, ha annunciato che Israele non rispetterà la mozione, e del resto Israele ha una collezione di mozioni dell'ONU non rispettate, ha sospeso i versamenti ad alcune agenzie dell'ONU, ha congelato le relazioni diplomatiche con i paesi che hanno votato sì. Curiosa però la dinamica che si è scatenata: quando Netanyahu si è reso conto che c'era il pericolo che la risoluzione passasse, non ha chiamato Obama, ma ha chiamato Trump per chiedergli di intervenire. E anche Trump non ha chiamato Obama, ma ha chiamato il presidente egiziano Al-Sisi, che all'inizio era stato il promotore della mozione. Al-Sisi, che promette di essere, da uomo forte e despota nel suo paese, un buon amico del futuro presidente degli Stati Uniti, ha effettivamente ritirato la mozione, ma a questo punto la Nuova Zelanda e altri paesi del Consiglio di sicurezza l'hanno ripresa e presentata a loro nome, e l'Egitto a quel punto non poteva proprio non votare a favore di quella risoluzione nel mondo arabo.
Senti, in conclusione, Gian Piero, torniamo alla cronaca, perché si è appena svolto questo incontro a Pearl Harbor tra il premier giapponese Shinzo Abe e il presidente uscente Barack Obama. Ricordiamo Pearl Harbor, luogo del famoso attacco 75 anni fa dell'attacco aereo dell'Impero del Sol Levante, che causò 2.400 vittime, di fatto trascinò in guerra gli Stati Uniti. Ecco, Abe non si è scusato per quell'attacco. Del resto Obama, quando recentemente aveva visitato Hiroshima, non si era scusato a nome degli Stati Uniti per il lancio della bomba atomica. Per di più, in questi due giorni di visita alle Hawaii sono riemerse le distanze sulla ricostruzione storica di quel che avvenne 75 anni fa. Ma ecco, visto tutto questo, ti sembra anche questo incontro a Pearl Harbor una sorta di occasione mancata per chiudere da parte di Obama la propria amministrazione con un altro evento, con un altro acuto storico?
Mi sembra tutto sommato che la visita di Barack Obama a Hiroshima e la visita di Abe a Pearl Harbor, che non è però la prima di un premier giapponese a Pearl Harbor, le due visite si stanno in parallelo. Le mancate scuse di Obama a Hiroshima hanno il corrispettivo nelle mancate scuse di Abe, però mi pare anche che la percezione dell'opinione pubblica americana sia largamente quella di un fatto ormai consegnato alla storia, e l'incontro fra i due leader dà l'immagine di due paesi, immagine ormai solida, devo dire, da oltre 30 anni, di due paesi che hanno un solido rapporto di alleanze, di comunanza di interessi, con tutti gli screzi che comunque ci sono sulle basi americane in Giappone, ricorrenti sulle basi americane in Giappone, o sul relativo disinteresse americano per certe diatribe sempre post-guerra del Giappone con la Russia o altri casi di questo genere, o la preoccupazione americana per un certo ritorno di nazionalismo in Giappone. Bisogna dire che Abe poi recita questo ruolo e svolge questo ruolo di amico degli Stati Uniti e quindi di amico del presidente Obama, però è stato anche il primo leader internazionale, il primo in assoluto ricevuto nella Trump Tower da Trump, presidente eletto. Era a New York, ma ha ben profittato di questa sua presenza per acquisire un primato che nessuno potrà più portargli via. È stato il primo leader internazionale a incontrare Donald Trump, presidente eletto, ed è uno degli ultimi probabilmente a incontrare in modo ufficiale Barack Obama, presidente uscente.